On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain.
Dopo tre giorni, sotto il sole del deserto, guardavo il letto di un fiume e la storia che mi raccontava di un fiume che scorreva e mi ha intristito pensando che fosse morto. Racconti emersi.
Ci sono oggetti che pensavi persi per sempre, che cadono nel dimenticatoio, ma in qualche meandro segreto del tuo inconscio, a tua insaputa, sopravvivono. E a volte, senza volerlo, letteralmente sbucano da sotto il divano, in un angolo nascosto dell'armadio, in una scatola in cantina o in fondo ad un cassetto. Oggetti, pensieri, sogni, storie. E così, per questi racconti che, quasi senza volerlo, dopo essere stati per lungo tempo latenti, nascosti, tanto che li pensavo persi, sono emersi, diventando come il fiume che il protagonista della canzone A Horse With No Name pensava morto. In realtà, un oceano, con una sua vita sommersa.
Quattro racconti originali di Siciliani Antonio. Leggono Chiara Angaroni e Antonio Siciliani.
Il racconto che ascolterete è frutto della fantasia dello scrittore, pertanto ogni riferimento a persone o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.
In un paese di provincia, quelli dove ci si conosce tutti, quelli dove il fulcro geografico è il campanile della chiesa, la caserma dei carabinieri e il luogo principe della socializzazione è la cooperativa col campo di bocce. I ricordi dei primi anni di lavoro di un operaio metalmeccanico che si concretizzano durante una rovente finale di bocce del torneo tra pensionati di varie categorie di lavoro. Diventano un improbabile filo rosso che uniscono una madre che rimpinza il proprio figlio con ogni prelibatezza culinaria e la stessa che vuole vedere il figlio accasato con una delle figlie delle sue amiche. La bellezza e la semplicità dei ricordi, delle amicizie nate sul lavoro, di un gioco, le bocce, che non passa mai di moda. Guardare da una recinzione il proprio passato che scorre dinanzi a sé frantuma la frontiera tra ciò che si è vissuto e ciò che si sta vivendo. La strega e le bocce.
Il pranzo
è pronto! A tavola!
Mia madre entrò trionfante nella sala da pranzo sostenendo a due mani una pirofila ovale colma di fumante cozze e la marinara. Disse che mi avrebbero aperto lo stomaco, intendendo dire che avrebbero sortito l'effetto di un aperitivo. Poi, in effetti, arrivò di tutto. Antipasto, lasagne, melanzane alla parmigiana, agnello allo scottadito ed il tagliere dei salumi. Soppressata, il prosciutto cotto di Praga, la bresaola della Valtellina... Con la salsiccia piccante calabrese iniziò un sottile ma ben chiaro lavoro di tipo psicologico di carattere matrimoniale, attività di cui le madri evidentemente non possono proprio farne a meno. Così, casualmente, mi fece notare che la delizia norcina calabrese era stata portata dalla nipote della signora del piano di sopra. Sai, è in età da marito e ha dei bellissimi capelli castani. Formaggi vari, scamorza affumicata, gorgonzola dolce e il pecorino sardo, guarda caso, portato dalla figlia della vicina del piano di sotto. Una signorina così simpatica, anche lei in età per accasarsi, come te. Il pane casareccio direttamente da Bari l'ha portato il figlio della signora Maria del terzo piano. Oh, fortunatamente un uomo, pensai. Ma basta, è troppo. Mi sento un maiale da ingrasso. Sto scoppiando. ma per mia madre avevo mangiato troppo poco, tanto per cambiare, perché lei è una di quelle mamme che pensano che se i loro figli non mangiano una tonnellata di cibo a pranzo, pensano subito che deperiscano. E poi mia mamma fa delle porzioni gigantesche, come quelle di una volta, ma il mio stomaco e soprattutto le mie capacità digestive non sono più quelle di una volta, sì, ma vaglielo a spiegare.
La fuga. Ero davvero deliziato, ma strapieno di tutte le cose buone che mia mamma aveva cucinato per me. Ma dovevo assolutamente alzarmi da tavola e fare quattro passi, altrimenti sarei scoppiato. Dopo aver bevuto caffè e relativo ammazzacaffè, aver resistito all'ennesimo assalto di mia madre per mangiare l'ultimo cannoncino avanzato, sai, non vorrai lasciarlo lì da solo, come te, riuscì ad uscire di casa. Mi sentivo come una donna incinta di due gemelli. Camminavo a fatica e lo stomaco stava facendo gli straordinari per dividere le varie componenti dei cibi. Mi immaginavo le particelle di succhi gastrici come minuscoli operai che smembravano il cibo in proteine, vitamine, grassi, zuccheri e quant'altro. E che mi mandassero chissà quali imprecazioni per la quantità di cibo che io avevo ingerito e che loro dovevano modificare. Il paesino. La giornata era assolata ma fresca, con poche paffute nuvole che si aggiravano lente ed annoiate nel cielo di un azzurro delizioso. Era da tanto che non giravo più per le stradine del mio paese, un piccolo paese di campagna, con la strada principale che lo taglia in due come il solco tracciato dal vomere di un aratro, e piccole viuzze che si diramano da essa, e le principali attività concentrate quasi tutte nella piccola piazza. L'edicola, la chiesa, l'oratorio, la scuola elementare e il piccolo bar del paese con la sua animata bocciofila, che era ben curata e tenuta efficiente da un agguerrito gruppo di pensionati. Camminai un poco lungo il muretto che segnava il perimetro della bocciofila e mi appoggiai alla rete della ex combattenti. Il nome della bocciofila. L'atmosfera era piacevolmente tesa. Si sentiva il tipico chiacchiericcio da bar, i commenti vari, il tintinnio dei bicchieri, il fumo delle sigarette, qualche risata. E mi resi conto che era in corso uno dei più prestigiosi tornei di bocce. L'Interpensionati. Ragazzi miei, non scherzate sull'Interpensionati. L'Interpensionati è un torneo che mette a confronto coppie di giocatori di varie categorie lavorative, che so, tranvieri contro vigili urbani, netturbini contro macellai, sarti contro pescivendoli, tutti rigorosamente fuori attività. Ed ora era in corso la finale di fuoco, operai metalmeccanici contro i postali.
Il maestrino. Per i postali giocava l'ex postino del paese Armando Lavigna, un omino molto gentile e sorridente. Conosceva tutti del paese e consegnava la posta senza guardare l'indirizzo del destinatario. Lui conosceva tutti, bastava che leggesse il nome sulla lettera e sapeva benissimo dove imbucarla. Aveva la passione per l'elettronica ed impazziva per le scatole di montaggio di gingilli come luci psichedeliche, igrometri, generatori di rumori. Passava giornate intere ad armeggiare con resistenze, transistor e condensatori che, con saldatore e stagno, cablava con pazienza. Una gran brava persona. In coppia con lui era Stefano Corti, direttore in pensione del piccolo ufficio postale del paese. Al contrario di Armando, il Corti era un tipo viscido e dotato di una certa sicumera. Rivolgeva la parola solo a chi aveva il conto corrente o chi avesse buoni postali nel suo ufficio postale. E comunque guardava tutti dall'alto in basso, usando modi scostanti, tranne con il parroco ed il maresciallo dei carabinieri. Tra gli interessati spettatori, seduta ad un tavolino rotondo che contornava la bocciofila, c'era la signora Iole, la moglie del signor Borghetti Silvano, della squadra dei metalmeccanici. Era al secondo calice di cartizze e tifava con l'ardore di una quindicenne ad un torneo di pallavolo. Il suo Silvano aveva piazzato una boccia proprio tra il pallino e la boccia del postale. Punto! Si racconta che la signora Iole, maestra elementare in pensione, in passato avesse avuto una liaison col maresciallo dei carabinieri, ma nessuno ha mai avuto la benché minima prova.
Il cesto premio. In palio c'era il cesto Gran Gourmet con frutta, salami vari, 2 bottiglie di Merlot, 2 bottiglie di sangue di Giuda, 2 vasi di miele e 2 chili di pasta. Era tanto ambito che faceva passare in secondo piano il trofeo e le medaglie d'oro. I secondi classificati dovevano accontentarsi di un paio di bottiglie di Lambrusco e relative medaglie d'argento. Ma oltre a ciò, la rivalità era altissima. Vincere l'Interpensionati era come vincere un derby di football. Oltre al gesto, oltre alla coppa di prestigio della vittoria, i vincitori potevano, in virtù del risultato, lanciarsi di diritto in sfottò verso gli avversari, che era la soddisfazione più ambita. Perché in qualsiasi momento la vittoria al torneo di bocce dell'Interpensionati lo si poteva utilizzare, magari bilanciandolo con una sconfitta della propria squadra del cuore o per qualsiasi dibattito di natura politica. Insomma, era un argomento jolly che si poteva buttare sul tavolo della discussione ogni qualvolta si voleva sovrastare verbalmente l'avversario.
Lo sguardo. La vista del cesto premio, ricolmo di reccornie gastronomiche, mi ricordò il motivo della mia passeggiata fuori programma. Il mio stomaco, sovraccarico di lavoro digestivo, reclamava a modo suo. Ma una figura attirò la mia attenzione e fece partire una sequenza di immagini, di frame, nella mia mente che adagio si riempivano di ricordi, di contenuti, di voci, di mani che sapientemente lavorano e voci che pazientemente spiegano. Era il signor Pierelso Franconi. Seguiva con molta concentrazione la competizione al lato del campo di bocce e, io lo conoscevo bene, sapevo che ogni dettaglio per lui era importante. Giocava in coppia con il Borghetti nella squadra dei metalmeccanici. È grazie al signor Pierelso che avevo imparato i trucchi del mestiere quando ero entrato in fabbrica. Il Pierelso era uno dei pochi maestri che non avesse paura di trasmettere le proprie conoscenze, il proprio know-how, come si dice adesso. Forse perché lui era veramente ferrato nel suo lavoro. Il Pierelso era alto, silenzioso, carnagione chiara, di poche parole, ma risoluto. Qualche decennio fa aveva sposato la signora Rosanna, detta Rosi, titolare dell'omonimo salone per signora e, vincendo anche le male lingue del paese, non avevano voluto figli. La signora Rosi e la Iole, la moglie del Borghetti, erano molto amiche ed erano sedute allo stesso tavolo, la prima col bicchierino di strega, la seconda con l'ennesimo calice di cartizze. Entrambe avevano il vizio del fumo e le cicche di sigaretta presenti nel loro posacenere evidenziava, se mai ce ne fosse stato bisogno, il loro nervosismo. I loro mozziconi presentavano sul filtro una civettuola aureola di rossetto scarlatto. Lo stesso disegno, ma più espanso, si presentava sul bordo dei rispettivi bicchieri.
La partita era molto intensa. Le due tifoserie, principalmente formate da colleghi di lavoro in pensione, ma anche in attività, seguivano in religioso silenzio le varie fasi della partita. Solo qualche commento a mezza voce. A dispetto della rivalità storica delle due squadre, l'applauso era scrosciante dopo ogni punto, sia da parte dei postali che dai metalmeccanici. Le due squadre erano formate da veterani ed esperti nel gioco delle bocce. Non era la prima volta che si affrontavano. Avevano precedenti ferragostani sulle sabbie di Milano Marittima. Il silenzio del primo pomeriggio, che generalmente imperava in spiaggia, veniva spezzate da frasi tipo:
è lunga, mettila lì, è corta, su, fagli fare il giro di lì, no, vieni di qua, bocciala. Ma Pirla, ma cosa hai combinato?
Il campo di bocce era situato a ridosso del marciapiede della passeggiata del lungomare e la gente che passeggiava di lì, attratti dall'eccitazione e dalla tensione disegnata sui loro visi, si soffermava spesso a seguire spezzoni di partita e godendo delle scaramucce e delle battutine acide che si scambiavano. Il gioco continuava senza soluzione di continuità e in una sequenza di partite rivincite belle, intervallate solo dalla pausa bianchino, si tirava sera. Per placare la comprensibile ira delle rispettive consorti, imbronciate per essere state lasciate da sole tutto il pomeriggio, per farsi perdonare, dichiaravano che dopo cena le avrebbero portate in una balera, con romantica vista sul mare, a ballare liscio, e mentendo spudoratamente che il giorno successivo non avrebbero nemmeno toccato le bocce. Difatti, il giorno seguente, dopo pranzo, ricominciavano la petanca, versione spiaggesca delle bocce, magari sfidando e battendo paciocconi e simpatici turisti teutonici, tenendo così alto l'onore e l'orgoglio nazionale. Il rovescio della medaglia di queste lunghe partite sotto il sole di agosto erano le inevitabili scottature delle pelate incombenti, nonché una simpaticissima bronzatura alla muratore, visto che ci si proteggeva il busto con una bella canottiera. Azimut. La partita era arrivata ad un punto decisivo. Ormai sembrava tutto deciso a favore dei postali. La boccia rossa dei postali era poco meno di 10 centimetri dal pallino e se non succedeva qualcosa avrebbe assegnato loro la vittoria. Il punteggio parlava chiaro, 11-11, arrivando al 12 quel punto era fondamentale. L'ultima boccia era in mano al Pierelso e con essa tutto il prestigio della classe metalmeccanica, nonché 12 mesi 12 di sfottò.
Il Borghetti si avvicinò al suo compagno di squadra. Aveva l'aria sconfortata. Dal labiale mi sembrò di capire che spingesse il Franconi a gettare la boccia e di sperare in un miracolo. Evidentemente sentiva la sconfitta come un fatto ormai imprescindibile. D'altronde, il boccino era semi nascosto dalle bocce lanciate durante la partita ed inoltre era ben presidiato dalla boccia rossa che aveva tirato il Corti. Il Franconi guardò il campo di gioco, si chinò a raccogliere la sua ultima boccia verde, la pulì con un panno, si schiarì la gola e con la voce un po' incerta, tipica di chi non è avvezzo a parlare in pubblico, fece la sua dichiarazione di tiro. «Boccio del punto al volo!» Il Borghetti si allontanò da lui portandosi le mani sulla testa. Il Franconi portò la boccia vicino al volto. Sembrava che gli stesse parlando. Quasi che ci fosse un gran feeling tra i due. Teneva la boccia con due mani, la sinistra sotto per reggerla e la destra sul lato destro. La teneva davanti al suo naso pronunciato e le parlava piano, a bassa voce. Gli dava le indicazioni per raggiungere il bersaglio, la boccia avversaria. Guardando il campo di gioco come un cacciatore che prende la mira, guardando contemporaneamente preda, mirino e collimatore. Sembrava istruisse un ipotetico navigatore satellitare interno alla boccia. Mi pareva quasi di sentirlo. «Ascolta, cara boccia, devi andare a impattare sulla boccia di quell'antipatico del Corti. Devi volare fino alla sua boccia, buttarla fuori e rimanere lì, al suo posto. In questo modo, noi vinciamo. Hai capito? Coraggio, bella. Io so che tu puoi farcela». Il silenzio era surreale e totale. Anche il mio stomaco, curiosamente, smise di lamentarsi sentendo la tensione del momento. La signora Rosi, sua moglie, diede un'ultima violenta spirata alla sigaretta e con altrettanta velocità la spense, sebbene fosse stata appena accesa da poco, schiacciandola nel portacenere e finì la sua strega tenendo gli occhi fissi sul marito. Fece tutto ciò come se fosse un gesto unico e i suoi grandi seni smisero di segnalare il ritmo del respiro quasi fosse in apnea. Anche la signora Iole scolò l'ennesimo bicchiere di Cartize e spense la sua sigaretta come la sua amica, con un'unica differenza, che ne accese una subito dopo. Il Corti in cagnesco incrociò le braccia e assunse uno sguardo di sfida. La sua boccia era molto vicina al pallino e anche per un esperto come il Pierelzo era un'impresa non da poco colpirla. Si sentiva sicuro e già pregustava il sapore della vittoria con gli annessi e i connessi. Lanciò uno sguardo d'intesa al suo socio, l'Armando, che, benché fosse meno sicuro di lui, annuì con la testa. Il Pierelzo, con un gesto elegante, lanciò la sua boccia che iniziò la parabola ascendente. Tutto si fermò come d'incanto. Il chiacchiericcio, il tintinnio dei bicchieri, le auto sulla strada. Stop! Anche il mio stomaco la smise di lamentarsi. Tutto fermo, congelato, immobile. Non si sentiva volare una mosca. E se volavano, erano immobili, a seguire la boccia del Pierelzo, così come tutti gli occhi delle persone presenti. La boccia raggiunse il culmine della parabola, l'azimut, e anche lei si fermò stupita di tutta quella gente che la guardava, come se fosse una trapezista alle prese con un esercizio difficilissimo. Dopodiché, gli 800 grammi di polvere di marmo e cemento compresso colorati di verde iniziarono a discendere velocemente rispettando la legge di gravità e la velocità di lancio come parametri fondamentali, puntando verso l'obiettivo prefissato e stock! Impatto, polvere, confusione, attesa. La voce dell'arbitro. Bocciata! Punto! Partita per i verdi!
Il disappunto del direttor Corti si palesò con un porca vacca di quella miseria, urlato e ben scandito, seguito da un vaffa mezza voce. Il Della Vigna, più diplomaticamente, scrollò la testa per 10 minuti buoni. Il Borghetti partì di corsa dal fondo del campo di bocce per abbracciare il suo socio. Il Franconi, fiero del risultato del suo gesto, controllò il suo entusiasmo e si volse verso la sua signora, in piedi per la gioia, che sollevando il bicchierino lo guardò negli occhi con ammirazione e tanta passione da far arrossire il marito. Inutile dire che la signora Iole si fece un altro Cartize. L'epilogo. La luce solare che passava attraverso la tettoia di plastica trasparente era di un chiarore vitreo, innaturalmente luminosa. Probabilmente i minuscoli cristalli prismatici che componevano la trama della plastica del tetto l'amplificavano, distorcendola. La luce investiva i due campi di bocce paralleli fatti di terra battuta chiara. Su uno di questi si palesavano un boccino color legno, con al fianco una boccia verde. Sembravano due cari amici ritrovati e stupiti di quell'incontro così rocambolesco. Tra i baci, gli abbracci, le strette di mano e le congratulazioni, più per l'audacia del gesto sportivo che per la vittoria, il Franconi ebbe il tempo di salutarmi con un gesto del braccio ed un occhiolino, come ai vecchi tempi, con poche parole, ma chiari ed inequivocabili segni di affiatamento. Felice ricambiai specularmente, lieto di aver incontrato dopo tanto tempo una persona, un uomo così speciale. Mi sentivo un po' come il boccino color legno, vicino alla boccia verde, stupito di quell'incontro così rocambolesco.
Un cicaleggio e delle risate femminili mi fecero voltare. Mia madre, circondata dalle sue amiche seguite dalle figlie in età da marito di queste ultime, mi salutò con enfasi eccessiva. «E ore e ore che ti cerco! Ero in pensiero per te!» Il mio stomaco era riuscito a digerire tutto il ben di Dio che l'ingegno culinario di mia mamma aveva preparato. Ma una prova ben più ardua mi si parava dinanzi. Dovevo riuscire a difendermi dalle peripezie matrimoniali messe in piedi da mia madre.